In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando». Il Signore concede a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Gli evangelisti, quando presentano i racconti della vita di Gesù che culminano nel mistero della sua Pasqua, ci danno la possibilità di vedere particolari aspetti della sua missione. Egli è il Figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza, ma talvolta viene presentato come colui che combatte il male e fa regnare il bene, limitando e sconfiggendo il regno di Satana. Altre volte invece ci viene presentato nel suo insegnamento, con la sua parola incisiva, con l'autorevolezza della sua presenza, con la grazia dell'interpretare l'Antico Testamento e far giungere a pienezza le parole donate da Dio ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe e alla sua discendenza. Altre volte Gesù ci viene presentato come l'amico disposto a donare in abbondanza la vita. Altre volte gli evangelisti ci presentano i tratti del suo amore misericordioso, soprattutto verso i peccatori e coloro che sono esclusi dalla religione di Israele. Tratti tutti belli che esprimono la ricchezza della persona divina del Salvatore e al tempo stesso mettono in luce il buio del nostro cuore che può essere illuminato soltanto da Lui. Uno dei tratti della personalità di Cristo e del suo ministero, ben sottolineato dalla liturgia odierna, è quello della profezia. Più volte, in questi primi versetti del capitolo sesto del Vangelo secondo Marco, l'Evangelista batte proprio sul termine profeta. Gesù stesso dice che nessun profeta è bene accetto nella sua casa. Egli quindi si presenta come il vero profeta che realizza la promessa di Dio: «Vi darò un profeta pari a me, simile a me in tutto. Sulle sue labbra verrà la parola di vita». E questa è l'espressione che nell'Antico Testamento troviamo negli insegnamenti di Mosè. L'uomo più mite della terra, così come Salomone, l'uomo più saggio della terra, entrambi superati da Cristo, mite ed umile di cuore, sapienza incarnata, lui ricchezza di ogni grazia e di ogni bene. Ma che cosa significa, carissimi fratelli e sorelle, che Gesù Cristo è profeta? Cosa significa la profezia di Gesù per ciascuno di noi? Cosa vuol dire che gli stessi contemporanei di Gesù, i suoi concittadini, non accolgono nella sinagoga la sua testimonianza e si scandalizzano dinanzi a lui? Che cos'ha di particolare il ministero profetico di Gesù? E perché riscuote tanta diffidenza, tanta opposizione, tanto astio nei suoi 3 anni di vita pubblica nella predicazione del Regno? Abbiamo ascoltato dalla seconda lettura una delle pagine autobiografiche più belle dell'Apostolo Paolo. Egli scrive, così viene definita l'ultima parte della seconda lettera ai Corinzi, un biglietto polemico, dove deve difendersi da coloro che all'interno della comunità hanno gettato il discredito su di lui e hanno portato a dubitare della verità della sua parola e dell'autenticità del suo ministero. E Paolo, dovendosi difendere, parla di sé, del proprio rapporto con Gesù Cristo, di come le sue difficoltà vengono attraversate, vissute, illuminate da Dio. E proprio in questo capitolo 12 della seconda Corinzi egli presenta il brano che abbiamo letto, dove lui dice che ha ricevuto da Dio, in maniera inaspettata, una spina nella carne, un inviato di Satana per percuoterlo. Gli esegeti si chiedono che cos'è questa spina nella carne. Alcuni dicono una malattia, una tentazione, ma letta all'interno dell'epistola, questa spina nella carne è proprio la difficoltà che si è creata in quella comunità, il non essere amato, accolto come padre. Ed è una difficoltà per Paolo. E l'Apostolo, così come facciamo tutti quanti noi, questo brano viene definito il Getsemani di Paolo, per 3 volte chiede al Signore di essere liberato, così come fece Gesù nell'orto degli ulivi. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non come voglio io, come vuoi tu. Ripetutamente presenta questa preghiera, il testo dice, lo abbiamo ascoltato, per ben 3 volte, è una preghiera intensa, è una preghiera continua, una preghiera perseverante, una preghiera intima, una preghiera che trasporta tutta quanta l'interiorità dell'Apostolo. E il Signore gli risponde e gli dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta nella debolezza. Che cosa significa, carissimi fratelli e sorelle, questa profezia all'interno della liturgia odierna? La profezia di Gesù è proprio questa, ovvero di essere la potenza nella nostra debolezza. Gesù non toglie da noi la difficoltà, le croci, le contrarietà, ma ci accompagna nel nostro cammino, ci sostiene nelle nostre difficoltà, è la forza nella nostra debolezza, la ricchezza nella nostra povertà. Noi solitamente siamo convinti che la profezia sia prevedere il futuro, dire come andranno le cose. No, la profezia evangelica è vedere invece con l'occhio attento, profondo,
dove Dio agisce qui ed ora. La profezia non è guardare il futuro prevedendolo. La profezia invece è vedere nel presente l'azione silenziosa, reale, incisiva e trasformante di Dio. E questa è la profezia di Gesù Cristo. È questo che Paolo inaspettatamente scopre nella sua difficoltà, nella sua debolezza, nelle sue contrarietà. Lui vorrebbe scappare, vorrebbe un Dio che risolve i problemi, che tappa i buchi delle nostre incomprensioni, e invece Dio, potremmo dire, lo lascia nel suo brodo, non cambia la situazione nella quale si trova. Perché Gesù Cristo è il profeta, colui che dall'interno trasforma la situazione, che non toglie la difficoltà, ma gli fa sperimentare la presenza del suo amore, la grazia della sua misericordia, e che lo rende maturo, lo rende responsabile, capace, potremmo dire con le parole di San Pietro, di rendere ragione della speranza che è in lui.
Carissimi fratelli e sorelle, noi siamo come gli abitanti di Nazaret. Vorremmo un Dio a portata di mano, che fa quello che gli chiediamo, che manifesta la potenza dei suoi miracoli, che interviene prontamente nei nostri guai, che risolve con una bacchetta magica le nostre malattie, le incomprensioni e le difficoltà delle nostre relazioni. Ma non è questo il Dio di Gesù Cristo. È il Dio che abbiamo nella nostra mente, nei nostri sogni, un Dio che vogliamo piegare ai nostri desideri, alle nostre speranze, alle nostre attese. Ma neppure questa esperienza che facciamo, queste pretese che presentiamo al Signore ci devono scandalizzare. È la stessa esperienza che ha fatto anche l'Apostolo, lo abbiamo ascoltato. Oggi quello che viene chiesto a me e a voi è di fare questo passaggio, un passaggio non semplice. Accogliere la profezia di Gesù Cristo significa renderci conto che Lui ci è accanto, ci accompagna nelle difficoltà, ci sostiene nella prova, ci dice, come all'Apostolo, ti basta la mia grazia. Se tante volte noi crediamo che la grazia di Dio non ci basti, che non ci basti la parola di Dio, che non ci basti la grazia dei sacramenti, che non ci basti l'Eucaristia, che non ci basti il perdono sacramentale, che non ci basti la grazia della nostra famiglia, delle nostre amicizie, della nostra comunità e fraternità, è perché noi non conosciamo la potenza e la forza di Cristo Salvatore. Questa forza ci basta perché è tutta la ricchezza del cuore del Padre, ma tu non la conosci, tu non la sperimenti, tu parli della grazia, ma non sai che cos'è. Noi non riusciamo ad accontentarci, a lasciarci portare dalla potenza della grazia, perché per noi grazia è una parola, non è un'esperienza concreta di misericordia, non è il segno dell'amore di Dio che ci raggiunge e che ci guarisce, del suo affetto tenero che ci salva, che ci strappa dalle maglie del male. Per questo, indirettamente, Gesù Cristo, dicendo a Paolo ti basta la mia grazia, gli sta dicendo: conosci la mia grazia, conoscimi come grazia, entra nel mio cuore di misericordia, sperimenta la potenza e la forza mia, lasciati portare dal fuoco del mio amore, dal mio spirito che tutto rinnova, dalla vita mia che riversata in te nel mistero della Pasqua ti rende una nuova creatura. Noi, carissimi fratelli e sorelle, andiamo a cercare sempre altro. Ci manca sempre qualcosa. Così come capita spesso che dopo la celebrazione dell'Eucaristia
qualcuno venga in sagrestia a dire: Padre, mi date una benedizione, come se la celebrazione dell'Eucaristia non avesse donato tutta la pienezza dell'amore di Dio, tutta la grazia per combattere il male, tutto quell'amore misericordioso e fedele che ci rimette sulla strada del bene, che ci guarisce interiormente e ci risana. Crediamo di aver bisogno sempre di altro, di segni. Utilizziamo spesso anche gli oggetti di pietà come se fossero degli amuleti magici, come se scacciassero il male, come se portandoli con noi ci assicurano la presenza di Dio, quando invece non è così. I segni veri, i segni che trasformano, i segni della presenza di Cristo sono i sacramenti. Allora, dopo la celebrazione dell'Eucaristia, non abbiamo bisogno di altre benedizioni, di altri segni, di altre cose, di altre parole, perché ti basta la mia grazia. È come se Gesù in questa celebrazione dicesse a noi, come un giorno alla Samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio. Ed è questo il dramma della nostra fede, carissimi fratelli e sorelle, che noi il dono di Dio non lo conosciamo, non ci entriamo nell'esperienza trasformante dell'amore, non ci lasciamo raggiungere, scardinare dalle nostre false sicurezze, non lasciamo che la potenza di Dio possa smascherare i nostri idoli, far venire fuori la nostra presunzione, farci guardare il nostro orgoglio, scoprendo la nostra superbia. Ti basta la mia grazia significa: scoprila la grazia che io ti dono. È una grazia straordinaria, è quell'amore che mi ha sostenuto sempre fino alla morte di croce, che può sostenere te nelle tue difficoltà. E invece noi andiamo a chiedere altro, andiamo a ricercare altro, quando noi abbiamo Gesù, ed è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, dice Paolo ai Colossesi, e in Lui abbiamo parte a quella pienezza, cioè tu partecipi all'amore di Dio, tu puoi attingere abbondantemente dal mistero della Pasqua di Gesù. Lo fai nell'Eucaristia, allora perché non ti avvicini continuamente? Perché potendo non partecipi a messa durante la settimana? La grazia a tua disposizione, perché non adori il Signore vivo e vero, passando dinanzi a una chiesa? O fermandoti su una pagina del Vangelo, anche soltanto 5 minuti, perché la tua grazia possa attingere copiosi frutti di misericordia dalla grazia di Cristo Signore, perché la tua vita possa rafforzarsi continuamente ad essere vivificata per quell'amore di Dio che è riversato nei nostri cuori e che ci fa gridare Abba Padre, che è lo spirito dell'amore, della gioia e della pace, uno spirito di figli adottivi che grida dentro di noi, che ci fa sentire la sua tenerezza, ma che ci matura, ci responsabilizza. Per questo San Francesco sulla Verna, stigmatizzato, partecipe del mistero di tutto il dolore, di tutto l'amore del Cristo crocifisso, può dire: Signore, Tu sei tutta la nostra ricchezza, ma questa ricchezza è a sufficienza, questa ricchezza trasborda dal mio cuore, questa misericordia fuoriesce da me e diventa balsamo di consolazione nelle piaghe dei fratelli. Signore, donaci la grazia di poter anche noi sperimentare nella nostra fragilità la potenza della Tua misericordia, la ricchezza del Tuo amore, la potenza del Tuo affetto, la tenerezza e la gioia del Tuo essere il buon pastore che ha cura di tutte quante le sue pecore. Poi Gesù incalza a questo Paolo che si trova nelle tenebre, che si trova nell'angoscia, che si lamenta perché i suoi figli non lo amano, i cristiani non lo accolgono, lo rifiutano. Non è forse questa l'esperienza di San Francesco quando sale sulla Verna? Si sente anche lui squassato dal dolore, i frati non lo vogliono, non lo riconoscono, non riconoscono la sua regola, lo considerano un ignorante, vogliono un altro padre. Francesco sale con il dolore sulla verna, desidera dal Signore, come Paolo, che gli tolga quella croce, di non essere più ministro generale, di farsi da parte, di avere un eremo per sé, di ritirarsi a vita privata, di ricercare Dio nel silenzio. E invece Dio, così come fa con Paolo, gli dà i segni della passione, cioè della forza che si manifesta nella debolezza. È come se a Paolo Dio stesse dicendo: io ti voglio debole, io non ti voglio forte, perché se tu fossi forte non avresti più bisogno di me. Io ti voglio debole perché tu diventi manifestazione del mio amore e della mia forza. Tu la tua debolezza, la tua fragilità, la tua creaturalità non devi nasconderla, devi manifestarla, perché in essa tutta la mia potenza, tutto il mio amore, tutta la mia forza possa essere percepito dagli altri. Ed è questa l'esperienza di Francesco, che sente il suo costato aperto, le ferite nelle mani, non riesce a camminare, ci sono quei chiodi che lo trapassano da una parte all'altra, e Francesco è tutto amore, è tutto trasformato. San Bonaventura dice che l'amore aveva reso l'amante perfetta immagine dell'amato. Questa è la profezia che ci fa scandalo, che ci fa vergogna. La mia forza si manifesta nella debolezza. Questo è lo scandalo per la nostra società, dell'infinito che si racchiude nel finito, di Dio che si fa uomo, della ricchezza che si fa povertà, dell'immortale che si fa morire, di colui che pende dal legno e è il salvatore e il redentore del mondo. Questa è la pezzia della profezia cristiana. Questo sembra essere la follia dell'annuncio del Vangelo. La mia forza si manifesta nella debolezza. E quanto ci fa scandalo questo, carissimi fratelli e sorelle. Com'è difficile per noi vivere un momento di difficoltà sapendo che Dio non solo mi è accanto, ma Dio è dentro di me. Dio è in quel dolore che avverto, e in quella sofferenza che porto, in quella incomprensione che vivo. Lì c'è Dio. Dio è dentro di te, non cercarlo fuori. Non cercare consolazione. Dio è in quel dolore che provi, in quell'angoscia che vivi, in quella sofferenza che interiormente ti lacera. Dio è là. La mia forza si manifesta nella debolezza, nella tua debolezza. Non nelle debolezze così come regola generale, ma nella tua debolezza, nel tuo pianto, nelle tue lacrime, nel tuo dolore, nella tua angoscia. Questa è la regola generalissima: la forza si manifesta nella debolezza. E Paolo vive quel momento di intensa angoscia, lasciando cadere come balsamo nel suo cuore questa parola che il crocifisso risorto gli ha consegnato, al punto tale che Paolo esulta, è un grido di esultanza simile a quella di Adamo quando vide Eva, cioè questo grido: oh, finalmente tu sei carne della mia carne, lo stesso grido di esultanza. Simile lo troviamo nel 7° capitolo della lettera ai Romani, quando Paolo dice: ma chi mi salverà da questo corpo votato alla morte? Ma sia reso a Dio per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro. Cioè Paolo ravvisa la chiave per aprire la porta della sua angoscia e trovare la liberazione, il senso del suo soffrire. Mi vanterò ben volentieri della mia debolezza, perché dimori in me la potenza di Cristo. Paolo finalmente lo ha capito. Non è come gli abitanti di Nazareth che si scandalizzano, che fanno l'anagrafe di Gesù Cristo, ma chi è il padre, chi è la madre, chi sono i fratelli, ma costui chi è? No! Paolo entra nel mistero di Dio e si vanta della debolezza, della povertà, della precarietà, del non essere amato, considerato, accolto dalla sua comunità, perché dimori nella mia debolezza la forza di Dio, la potenza di Dio. E poi continua: mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte, è allora. Non è che la debolezza passa e tu diventi forte, no, è la coesistenza di queste due realtà. Nella tua debolezza c'è la forza di Dio, nella tua angoscia c'è la pace di Dio, nella tua tempesta c'è Lui che è bonaccia, nelle tue tenebre Lui è la luce, il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo questa grazia al Signore, questa esperienza trasformante. Chiediamo di vivere questa profezia che è a portata di tutti quanti noi. Non siamo chiamati ad avere la sfera di cristallo per dire domani che cosa succederà. Fra 50 anni, se sono ancora vivo, sarò già morto. Oh, che fine farò? Se sarò in eterno rettore di questo santuario oppure verrò sbattuto in qualche altro convento. Cioè non è chiesto questo a me, tantomeno a voi, di sapere che cosa faranno i vostri figli, come si realizzeranno, quanti figli avranno, se terrete tra le braccia il terzo nipote che porta il vostro nome. No, non è questa la profezia. La profezia è vivere ora immersi nel mistero di Gesù Cristo. Dire a Gesù Cristo: queste sono le mie povertà, io le metto nelle tue mani, io non riesco a gestire questi rapporti che sono complicati, questa mia vita è incomprensibile, nelle beghe della mia famiglia io non riesco a trovare pace, Signore, io metto tutto nelle tue mani, io so che tu abiti queste mie povertà, che tu sei la forza nella mia debolezza, che tu sei la grazia nel mio peccato, Signore, resta in me. Dobbiamo vincere la tentazione di voler presentare a Dio noi stessi sempre puri, santi e belli. Non siamo così, siamo piccoli, poveri, miseri, peccatori. Per questo San Francesco si considera un verme. E questa è la vera profezia che Gesù oggi ci vuole donare. E accogliamola con gioia, accoglila con tutto il trasporto del tuo cuore e del tuo animo. Che il Signore ci conceda questa consolazione. Ci sono due passaggi nel brano del Vangelo che mi colpiscono particolarmente. Gesù è motivo di scandalo per gli abitanti di Nazareth, della sua patria. E poi l'Evangelista scrive: e lì non poteva compiere nessun prodigio. Nessun prodigio. Se Dio non può compiere prodigi nella mia vita, la colpa non è di Dio. Ma non c'è da parte mia la fede, il trasporto, la confidenza, l'abbandono, l'obbedienza. E Dio fa quello che è possibile, impose le mani a pochi malati e li guarì. Dio interviene nella nostra vita in poche cose, lì dove c'è la disponibilità, non interviene in tutta la nostra vita perché non c'è la consegna. E poi chiosa l'Evangelista questa meravigliosa scena dicendo: si meravigliava della loro incredulità. Dio si meraviglia, si stupisce anche della mia incredulità, della mia distrazione quando celebro l'Eucaristia, della mia superficialità nei miei rapporti. Dio si meraviglia, così come si meraviglia un bambino davanti a una cosa che non si aspetta. Dio non si aspetta che tu gli disobbedisci. Dio non si aspetta che tu gli nascondi le tue fragilità e i tuoi peccati. Dio non si aspetta che tu bari con lui e ti nascondi come fecero Adamo ed Eva. Dio non si aspetta di essere riconosciuto come un nemico quando il tuo Dio è il tuo amico. Domandiamo questa grazia a Maria, la grazia di non nasconderci, di non far meravigliare Dio, di fare quello che lui si attende da noi, di disporci al meglio per compiere quello che Lui desidera per noi. Maria ci accompagna in questo cammino. Lei, la sua creaturalità, il suo ventre, la sua vita l'ha messo nelle mani di Dio e ha detto: fai di me quello che vuoi. E prima ancora l'angelo le aveva detto: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, ti coprirà, ti abiterà, e diverrai la più bella, anche se tu già sei bella tra tutte le creature. Che Maria ci doni la sua obbedienza, la sua confidenza, il suo abbandono, per essere anche noi nel mondo profeti di questo Dio che è forza nella nostra debolezza, che è luce nelle nostre tenebre, che è grazia nel nostro peccato. Lui che ci accompagna nel cammino e ci dice: io ti basto in tutto, fidati di me, affidati a me, perché nulla è impossibile a me nella tua vita e nella tua docilità.